Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Attention BetMGM customers. Have a friend who loves sports as much as you do? Here's a chance for both of you to earn a $50 bonus when they sign up through BetMGM's Refer a Friend program. Just sign into your BetMGM account and click on the Refer a Friend program to send your friend a message inviting them to register a new account in the same state you use BetMGM in. Once your friend signs up and makes a deposit, they'll receive a $50 bonus. And once your friend places a bet with their bonus and the wager is settled, you'll receive a $50 bonus as well. Share the excitement and get a $50 bonus every time you refer a friend to BetMGM. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable site credit. Site credit expires in 30 days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-888-532-3500.
Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Episodio 101. Pace nei nostri tempi. Questo episodio è dedicato a Manuel Marchio, patron da quasi un anno e da poco passato al livello massimo, quello Dante Alighieri. Grazie Manuel del supporto e buon ascolto in auto mentre passi la frontiera. Grazie anche ai miei 241 Patreon, meno 159 dall'obiettivo. Ringrazio in particolare i nuovi arrivati, a livello massimo Dante Alighieri, Marco il Nero e Massimo Ciampiconi. A livello Leonardo da Vinci abbiamo John Ellis e Nicol Bagnasco. A livello Galileo Galilei abbiamo Dario Pirola, poi Venus Schiavonia, ciao Nicola, Anna Laura Benincasa e Marcus Walker. A livello Marco Polo abbiamo tanti nuovi, Giuseppe Dago, Mattia Bonoli, Daniele Fasanella, Maria Grazia Pecis, Luca Ramacciotti, Simone Pirolo, Andrea Fanelli, Fasdev, Francesco Conti e Paolo M. Vi ricordo che se vi iscrivete a Patreon, lasciate il nome con il quale volete essere nominati. Prima di iniziare, vi ricordo che le feste in onore di Sol Invictus si avvicinano e potete trovare qualche idea regalo a tema Storia d'Italia sul mio store online. Basta andare sul mio sito e cliccare Store. Con Caterina Mendolicchio, grazie Caterina, stiamo lavorando ad un nuovo design, dedicato a Giuliano l'Apostata. Per Solo Invictus poi avete anche a disposizione ovviamente il libro Per un pugno di barbari, che potrebbe essere una bella lettura per i vostri amici. Infine vi ricordo che ho aperto un canale su Discord, aperto a tutti gli ascoltatori, già piuttosto vivace e attivo. Se volete unirvi trovate il link nella descrizione dell'episodio. Ed eccoci qua, oltre le colonne d'Ercole dell'episodio 100. Non posso credere di esserci riuscito, ma neanche posso credere di essere ancora al VI secolo con 100 episodi. Il fatto è che davvero stiamo trattando un secolo memorabile per la storia del Mediterraneo in generale e dell'Italia in particolare. Se guardo indietro, vedo un periodo che non può che apparire d'oro in prospettiva, quello del regno di Teodorico. Poi viene la grande avventura dell'epopea giustinianea, con i suoi innumerevoli e vividi personaggi, le sue trasformazioni e le sue tragedie colossali. La terza parte del secolo è dominata, qui in Italia, dall'avvento dei Longobardi, un'interminabile guerra di posizione, l'equivalente di una guerra di trincea alto medievale, che è iniziata nel 568 e non è mai davvero terminata, continuazione spuria della guerra greco-gotica, alla quale assomiglia soprattutto nelle sue fasi centrali. Si tratta di una guerra di attrito per il controllo di un passo e di un castello, di una città o di una fortezza, con periodici tentativi da parte del governo imperiale di risolvere la questione una volta per tutte, sempre falliti finora. Dopo decenni di combattimenti, in questo episodio, quasi a sentire l'ombra di un secolo che sta per chiudersi, avremo i primi, veri tentativi di porre fine alla guerra. Lentamente gli esausti duellanti si avvicineranno verso una reciproca comprensione. Eppure manca ancora un elemento. L'impero continua a desiderare una riconquista. Per una pace duratura, paradossalmente, l'impero dovrà perdere ogni speranza. L'imperatore Maurizio, nel 593, poteva guardare alla situazione del suo impero con un po' di ottimismo. Aveva terminato la guerra persiana, il re dei re doveva a lui il suo trono. Nuovi territori erano stati annessi all'impero. Con un po' di fortuna e un po' di tempo, Maurizio confidava di poter riuscire lì dove alla fine aveva trionfato Giustiniano. Anche questi aveva avuto terribili rovesci, oltre a tre guerre in contemporanea da combattere, ma alla fine aveva domato i suoi nemici uno ad uno. Certo, Maurizio sapeva che le belve balcaniche, avari e slavi, giravano attorno alle mura di Costantinopoli, e in Italia i Longobardi avevano ritrovato l'unità ed erano di nuovo passati all'offensiva. Ma i romani avevano già visto tempi del genere. Leone era sopravvissuto ad Attila, Zenone a Teodorico, Giustiniano a Cosro I e Totila. Con il favore di Dio e la saldezza dei suoi uomini, Maurizio confidava che anche lui sarebbe riuscito a passare la bufera. Nei Balcani gli anni Ottanta avevano visto un pugilistico 1-2. Il destro l'aveva dato l'organizzato esercito degli avari, mentre la guancia imperiale veniva colpita da uno scordinato sinistro dei razziatori slavi, che si erano insediati in buona parte del territorio balcanico. In questi tempi bui, l'obiettivo degli imperiali era stato di difendere le loro principali piazze forti, in particolare i territori della Tracia, della Dalmazia e della moderna Grecia, gli unici ancora saldamente in mano imperiale. Una serie di campagne contro gli avari erano risultati in una tregua, attorno al 590, al solito comprata dai romani, a peso d'oro. In seguito Baian aveva mantenuto la pace, pur continuando ad occupare Sirmio, Singidunum, e un bel pezzo di quello che un tempo era stato l'Illirico romano. Ma la pace con Baian non si era estesa agli slavi. Con le poche forze disponibili, i romani avevano continuato a cercare di tenere sicure le poche aree sotto il loro controllo. Nel 590, mentre l'esarca romano combatteva contro Autari e in Oriente Baram cacciava Cosro II, Maurizio aveva preso la monumentale decisione di guidare lui stesso l'esercito sul campo di battaglia. In Oriente non accadeva ormai dai tempi di Valente, un terribile esempio da imitare per i superstiziosi romani. Ma il tempo in cui gli imperatori di Costantinopoli potevano permettersi di rimanere al sicuro del loro palazzo imperiale stava volgendo al termine. Visto in questa luce, è ancor più straordinario che Maurizio decise di supportare Cosro II nel suo tentativo di riprendere il trono. dimostra davvero una visione che va molto al di là di quelle che potevano sembrare le necessità di breve termine. Per esempio, non avere le campagne di Costantinopoli devastate dagli slavi. Per fortuna di Maurizio, le truppe balcaniche che erano state spostate sul fronte orientale tornarono in Illirico nel 593, pronta ad iniziare il lavoro di pulizia della regione. D'altronde in Oriente la guerra era finita. A comandare la missione balcanica fu messo Prisco, il generale che abbiamo visto l'ultima volta alle prese con la rivolta sul fronte orientale. Prisco e Maurizio decisero una strategia diversa rispetto al passato, decidendo di attaccare la regione a nord del Danubio da cui venivano gli slavi, in modo da convincerli a difendere le loro terre ancestrali. Prisco attraversò i Monti Balcani, raggiungendo l'antica e ormai desolata frontiera del Danubio a fine primavera del 593. Qui fu raggiunto da messaggeri di Bajan che intimarono al generale romano di non passare il fiume, il confine tra i due regni. Prisco replicò che i romani non avevano alcuna intenzione di fare guerra a Bajan, ma intendevano fare i conti con gli slavi, che chiaramente sfuggivano al loro controllo, visto che non rispettavano la tregua. Detto questo, Prisco si accinse ad attraversare il Grande Fiume, nella prima grande missione militare a nord del Danubio, dai tempi di Valente. Una volta sull'altra sponda, i romani furono perseguitati dagli slavi, capaci di utilizzare a loro vantaggio i terreni boscosi e paludosi delle devastate campagne dell'ex Dacia romana. Gli slavi erano a loro agio in questo ambiente, che loro riuscivano ad attraversare agilmente per compiere una serie di azioni di guerriglia contro gli imperiali. Il loro obiettivo, d'altronde, non era di battere i romani. Sapevano bene che a fine estate si sarebbero ritirati a sud del Danubio per passare l'inverno nei loro accampamenti. Gli slavi dovevano solo resistere e rendere la vita impossibile agli imperiali, in modo da convincerli a non ripetere l'avventura. Eppure, quando l'estate finì e arrivò l'autunno, accadde qualcosa di strano. Gli imperiali continuarono a restare a nord del Danubio. Come sappiamo dallo Strategikon, libro di strategia militare forse scritto dallo stesso Maurizio, i generali romani avevano infine compreso che per sconfiggere gli slavi il modo migliore era affrontarli proprio in inverno. In questa stagione le foreste erano prive di fogliame, non si prestavano agli attacchi a sorpresa e rivelavano più facilmente i movimenti. Le paludi si seccavano, permettendo il passaggio dei soldati e impedendo agli slavi le loro complicate azioni di guerriglia anfibia. La neve che copre il terreno può rivelare più facilmente le tracce degli esploratori slavi. I fiumi gelati permettono di attraversare meglio il loro territorio. Certo, si trattava di un tipo di guerra che andava contro millenni di strategia bellica mediterranea, ma che è stata analizzata dagli esperti di strategia militare contemporanei e riconosciuta come efficace nel combattere un nemico capace di sfruttare il terreno. Però Teofilatto Simocatta e le altre nostre fonti antiche non capirono questa scelta apparentemente folle e la imputarono alla nota taccagneria di Maurizio. Ordinandogli di combattere a nord del Danubio e di sostentarsi con le risorse lì recuperabili, l'imperatore avrebbe risparmiato sui rifornimenti. Quale che fosse la ragione per svernare nella terra degli slavi, le truppe imperiali si ammutinarono. I soldati non avevano alcuna intenzione di passare l'inverno al freddo, in un miserabile, scomodo e gelido accampamento nel cuore del territorio nemico, esposti a continui pericoli. Alla fine Prisco, onde evitare una nuova ribellione come quella da lui subita in Oriente, riportò l'esercito a sud del Danubio, contravvenendo agli ordini del suo sovrano. Maurizio non ne fu per nulla contento, visto che appena i romani abbandonarono le terre a nord del Danubio, gli slavi tornarono a saccheggiare l'Illirico. Nonostante l'insoddisfazione dell'imperatore, i suoi generali riuscirono ad avere diversi successi nel rastrellare, sconfiggere ed espellere gli slavi dall'area balcanica e l'anno seguente, nell'autunno del 594, l'esercito romano attraversò per la seconda volta il Danubio per portare la guerra agli slavi nel loro territorio, in inverno, proprio come voleva l'imperatore. Questa volta i soldati non si ribellarono, forse perché avevano visto cosa accadeva quando si dava respiro agli slavi. Sistemata questa pratica, per la campagna del 595, Maurizio decise che gli slavi erano stati puniti abbastanza. Ci avrebbero probabilmente pensato un po' prima di invadere nuovamente il territorio imperiale. Maurizio fece sapere a Prisco che aveva un nuovo obiettivo: stanare Baian. Ora che i persiani erano in pace e gli slavi erano stati umiliati, era giunto il tempo degli avari. Mentre nei Balcani i romani passavano di successo in successo, l'Italia era stata lasciata in balia agli eventi. Maurizio sperava che le forze arruolate sul posto fossero sufficienti a non far precipitare del tutto la situazione. Nello scorso episodio abbiamo visto come Ariulf di Spoleto aveva innalzato i vessilli di guerra contro i romani, conquistando vasti pezzi dell'Italia centrale, mentre lo stesso faceva Richis a Benevento. L'esarca romano, tanto disprezzato da Gregorio, si era dimostrato però di una pasta piuttosto dura, riuscendo a riconquistare il corridoio bizantino e longobardi, mantenendo quindi la tenue via di comunicazione tra Ravenna e Roma. L'effetto della guerra peninsulare fu quello però di richiamare l'attenzione di Agilulf. Nessun re longobardo, prima di lui, era mai sceso a sud degli Appennini. Agilulf però aveva l'ambizione di riunificare tutti i Longobardi e poi chissà, provare a realizzare il sogno di un'Italia unita sotto il suo regno, il regno che era già stato di Alboin e Autari. Nell'estate del 593 Agilulf attraversò con un possente esercito il fiume Po, dirigendosi verso la Toscana e di lì in Umbria, dove Ariulf era stato costretto a rinchiudersi a Spoleto dall'efficace contrattacco dell'esarca romano. Agilulf si unì alle forze di Grimarit, duca di Toscana, che l'anno precedente aveva iniziato la conquista del litorale tirrenico della Toscana, conquistando per esempio Roselle, l'antica Grosseto. Agilulf pose sotto assedio Perugia, tenuta per l'impero da un Carnea de Longobardo, che rimase fedele all'impero e difese la città. Dopo un breve assedio però, Perugia fu conquistata e Carneade fu messa a morte. Poco tempo dopo, il re dei Longobardi ottenne la resa anche della fortezza di Bagnoregio. Si tratta della famosa Civita di Bagnoregio, un piccolo paese costruito su uno sperone di tufo che si va sgretolando nel tempo. Andatelo a visitare, è meraviglioso. Assieme a questo presidio, Agilulf prese anche la vicina Orvieto, portando i confini del Ducato di Toscana a poca distanza da Roma. Ariulf di Spoleto, che non aveva mai riconosciuto Agilulf come suo re, scelse questa occasione per accettare la supremazia del regno. In controllo ormai del grosso dell'Italia centrale, Agilulf decise di colpire direttamente al cuore della questione e mosse con il suo esercito da campo verso l'ombelico d'Italia, la città di Roma. Gli abitanti dell'antica, disperata capitale d'Italia ricevettero notizie sempre peggiori, finché nell'estate del 593 i loro timori si avverarono. L'esercito longobardo si presentò sotto le mura di Roma, ponendo la città sotto assedio per l'ennesima volta di questo terribile VI secolo. Dentro le mura, Gregorio sapeva cosa sarebbe successo. Da giorni pronunciava delle ominose omelie a San Giovanni Laterano, che interpretavano il libro del profeta Ezechiele. Queste omelie furono pubblicate e poi copiate dagli amanuensi al servizio della curia papale. Nelle omelie, Gregorio commenta l'attualità. Roma era stata privata dal romano delle truppe migliori a sua difesa, restava ormai solo la milizia cittadina. In un passo Gregorio ci informa dello stato dilapidato della città.
Dov'è finito il senato? Dov'è ormai il popolo di Roma? Il senato è svanito e il popolo muore. La sofferenza e la paura crescono di giorno in giorno nei pochi che sono rimasti. Una Roma deserta brucia, vediamo edifici distrutti, le rovine si moltiplicano. La pentola nella quale sono state bollite le ossa e la carne della città ora viene lei stessa consumata. Perché dopo che la gente se ne sarà andata, anche i muri dei suoi monumenti non potranno che cadere. Dove sono finiti coloro che un tempo si godevano della sua gloria? Dov'è il loro splendore? Dov'è il loro orgoglio? Dov'è finita la loro gioia?
Per giorni il vescovo andò avanti così, fin quando non giunse infine la notizia che Agilulf era arrivato. Gregorio sapeva cosa voleva dire. Le spade longobarde erano arrivate per uccidere il vescovo di Roma, per distruggere quello che restava della città, dei suoi abitanti e della cattedra di San Pietro. Gregorio ne era certo, Agilulf avrebbe fatto a pezzi anche l'ultima ombra della civiltà di Roma. Il discorso di Gregorio su Ezechiele si interrompe bruscamente alla notizia dell'arrivo del re. Le ultime parole di Gregorio sono cariche di presagi.
Che nessuno mi rimproveri se mi sento costretto a interrompere il sermone, poiché, come potete vedere, i nostri supplizi sono cresciuti oltre ogni limite. Da tutti i lati siamo minacciati dalla spada, perché da ogni lato vediamo il pericolo della morte. Alcuni tra la nostra gente tornano in città con le mani tagliate. Altri sono catturati. Altri si teme siano morti. Ora sono costretto a fermare la mia lingua, perché la mia anima è stanca della vita. E nessuno mi chieda riguardo delle sacre scritture. La mia arpa è in lutto, e il mio strumento musicale è la voce di chi piange.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Meet Charlie. She loves dogs.
Guilty.
She powers her pup empire with Shopify.
The sales won't stop.
With Charlie's tech needs sorted, she can focus on turning her home business into a global operation. Yes, boy. Join Shopify, the commerce platform powering millions of businesses worldwide. This is Possibility, powered by Shopify. Sign up for a free trial at shopify.co.uk/green. Go to shopify.co.uk/green to start selling online today.
Le operazioni di difesa di Roma erano in mano alle autorità pubbliche della città. Innanzitutto lo stesso Gregorio Magno, ma non dobbiamo dimenticarci che a Roma c'erano altre autorità. Il prefetto dell'Urbe Gregorio e il Magister Militum Castino, che comandava i Teodosiaci, l'ultimo reparto di soldati a difesa di Roma, da molto tempo ormai però senza paga. L'assedio deve essere stato lungo, perché Gregorio, in una celebre missiva all'imperatore Maurizio, che lo aveva pesantemente redarguito per la condotta durante l'assedio, ci informa di quanto avvenne.
Gregorio il prefetto e Castino hanno fatto tutto ciò che si poteva fare e hanno sopportato le fatiche più severe nel vagliare e custodire la città durante l'assedio. E dopo tutto questo, fui colpito dalla pesante indignazione dei miei signori nei loro confronti. È chiaro che non è la loro condotta ad incolparli, ma l'essere legati alla mia persona. L'essersi similmente affannati con me li espone al mio stesso travaglio.
Ma perché Maurizio era così irritato con Gregorio e company? Per comprenderlo, occorre ricostruire quanto avvenne durante l'assedio. Cosa difficile, perché abbiamo in gran parte solo le lettere di Gregorio e la scarna cronaca di Paolo Diacono. Eppure ci proverò lo stesso. Innanzitutto va spiegato come mai Roma non fu conquistata. Spoiler alert! Qualcosa di abbastanza curioso, data la sproporzione delle forze in campo. Non dubito che Agilulf avesse portato con sé i soldati necessari a completare l'impresa, mentre Roma pare essere stata difesa solo da poche truppe, per giunta con il morale basso. Le mura aureliane erano infinite, e dentro non c'era nessun Belisario a difenderle. Come mai dunque la città non cadde? Quel che certo è che l'assedio durò per un po' di tempo, forse qualche mese, ma non sembra che Agilulf fece alcun tentativo di prendere la città. Se volete sapere il mio parere, credo che lo scopo principale di Agilulf non fosse quello di conquistare Roma. Era venuto in Italia centrale per affermare la sua autorità in Italia peninsulare, dimostrando ad Ariulf di Spoleto e a Richis di Benevento che avevano bisogno di lui. Ma un obiettivo del re deve essere stato anche quello di ottenere un incontro con il suo arcinemico, il vescovo di Roma. E non dubito che un incontro ci fu, probabilmente verso l'inizio del 594, come ci riferisce l'anonimo continuatore della cronaca di Prospero di Aquitania, nella cui opera ovviamente tutto il credito viene dato a Gregorio Magno. Come Papa Leone con Attila, Gregorio avrebbe convinto il re della nefandissima razza longobarda a ritirarsi, come forma di rispetto al successore apostolico di San Pietro. Ma allora, cosa pose fine all'assedio? Proviamo a ricostruire il più probabile degli scenari. Per settimane, per mesi, Gregorio restò al sicuro delle sue mura, temendo l'assalto del re barbaro. Alla fine però, la situazione alimentare in città e l'assenza di alcun soccorso da parte dell'odiato Sarca costrinsero il Papa ad un incontro con Agilulf, quello che credo fosse il principale obiettivo del re Longobardo. Agilulf, infatti, sapeva benissimo che prendere Roma sarebbe stato esattamente il genere di evento che avrebbe costretto Maurizio ad inviare un esercito di rinforzo in Italia. In questa fase, l'ultima cosa che il re Longobardo desiderava era l'attenzione del trionfante Maurizio. Quello che Agilulf cercava a Roma era una legittimazione. Il governo imperiale e l'esarca non avevano mai trattato con i Longobardi come legittimi occupanti del territorio italiano e non avevano mai riconosciuto ufficialmente il loro re. In questo, la situazione di Agilulf era simile a quella di Totila. Il re, grazie ai primi contatti tenuti con Gregorio dalla regina Teodolinda, aveva però notato l'indipendenza politica di Gregorio. Questo papa, evidentemente, era predisposto ad una politica slegata da quella dell'esarca. Forse era possibile trattare con lui. Se il regno di Pavia avesse raggiunto un accomodamento con la massima autorità spirituale e una delle più importanti autorità politiche dell'Occidente, questo sarebbe stato un viatico per giungere ad un accordo con Ravenna e poi Costantinopoli. Prima però occorreva stanare il papa. L'assedio alla fine servì proprio a questo e costrinse il Papa al tavolo delle trattative. I due si incontrarono tra gennaio e febbraio del 594. In questa occasione Agilulf, non ho dubbi, fece di tutto per accreditarsi presso il successore di San Pietro. Ho provato a ricostruire quello che avvenne con una piccola scena inventata. Ovviamente non sappiamo cosa si dissero i due, ma credo di poter dimostrare che non sono molto distante dalla probabile realtà. Ne parleremo dopo. Grande la nostra gioia nel baciare le mani del santo successore dell'Apostolo Pietro, vescovo di Roma, patriarca dell'Occidente e primo tra i vescovi di tutto il mondo. A lungo desiderato questo incontro.
Strano modo di chiedere la nostra intercessione. Potevate venire come pellegrino a San Pietro e vi avremmo accolto. Siete invece venuto con la spada in mano.
Non è mia intenzione di ricordare i lutti passati, ma di costruire un nuovo futuro. Mia moglie, la regina Teodolinda, vi porta i suoi saluti. come sapete, condivide con voi la fede cattolica ed ortodossa.
Così mi è stato riferito, ma mi è stato detto che lo stesso non vale per voi.
Sono il re del mio popolo e tale mi devo dimostrare. Il tempo non è ancora giunto, ma voglio che sappiate che mia moglie e io siamo determinati a portare nella luce della Chiesa romana il nostro popolo. Tutto il nostro popolo.
Sarebbe cosa buona e giusta per la loro salvezza e la vostra.
Per farlo però occorre che ci sia pace tra il nostro regno e la Repubblica Cristiana, l'Impero Romano. Solo nella pace fiorisce la concordia religiosa. Temo che il nostro popolo non accetterà mai la fede del suo nemico, almeno fin tanto che Longobardi e Romani restano nemici. Se Vostra Santità vuole le loro anime, la pace deve essere il nostro comune obiettivo.
L'Italia appartiene all'impero e alla sua chiesa. Sono sicuro che se vi sottometteste all'autorità imperiale, il nostro piissimo principe Maurizio saprebbe trovare una sistemazione per la vostra gente.
È nostro desiderio porre fine a questa guerra e alla confusione che regna in questa nostra penisola. A questo obiettivo siamo dedicati. Siamo sicuri che un accordo può essere trovato con l'esarca e con l'imperatore. A tal fine però siamo venuti nella città degli apostoli Pietro e Paolo per chiedere umilmente la vostra intercessione. L'imperatore non potrà non ascoltare il successore degli apostoli.
Le vostre parole sono assennate, ma lo stesso non può dirsi delle vostre azioni. La nostra città è ancora affamata e bloccata dal vostro esercito.
Ma per questo non c'è alcun problema. Darò ordine oggi stesso di ritirarci. Dirò ai miei che è stato per rispetto a voi e al vostro santo ufficio.
È una notizia insperata e inaspettata. Ma quali sono le vostre condizioni?
L'esercito si ritirerà. Ovviamente però i nostri uomini vanno ricompensati per le loro sofferenze così lontani da casa, per giunta nelle durezze dell'inverno. Il modo migliore per assicurarsi che non tornino è di dargli un'ottima ragione per non disturbarvi. In questo garantisco anche per i duchi Ariulf e Arichis. Credo che il versamento di un contributo annuale di 500 libbre d'oro possa garantire la sicurezza della città.
La Chiesa romana si farà carico di questa spesa. È nostro destino di dover pagare per poter essere i vostri vicini.
Alla fine però la pace può garantire meglio dell'oro la sicurezza di Roma e forse allora questo contributo non sarà più necessario. Se con il vostro aiuto potremo organizzare un incontro con l'esarca, possiamo giungere ad un accordo generale che valga per tutta la penisola. In Italia c'è spazio sufficiente sia per il regno dei Longobardi che per la suprema autorità dell'impero, entrambi illuminati ovviamente dalla luce di Roma e del suo vescovo.
Le vostre sono parole inaspettate. Dovremo riflettere su quanto chiedete, ma se vedremo la città restituita alla sua libertà, ci impegniamo a prendere in considerazione la vostra richiesta.
Proviamo a dimostrare da dove viene questa ricostruzione del loro incontro. La principale fonte è il già citato continuatore di Prospero di Aquitania, che ci informa dell'evento nel seguente passo.
Con la forza di tutto l'esercito, Agilulf si portò all'assedio della città di Roma e qui trovò il beato Gregorio, che allora reggeva egregiamente la chiesa, presso la scalinata della Basilica del Beato Pietro, principe degli Apostoli. Mentre gli stava andando incontro, colpito dalle sue preghiere, scosso dalla saggezza e dalla solennità religiosa di tale uomo, si ritirò dall'assedio della città.
In un evento del VII secolo, però, lo stesso autore si lascia scappare che la Chiesa romana pagava regolarmente i Longobardi una cifra di 500 libbre d'oro annue, sin dai tempi dell'assedio del 593-594. D'altronde non c'era molto che Gregorio potesse fare a riguardo del pagamento ad Agilulf. Avendo già pagato Ariulf per levare l'assedio un anno prima, non poteva certo rifiutarsi di fare lo stesso con il re dei Longobardi. Inoltre, nella succitata lettera a Maurizio, il Papa si lamenta di come la Chiesa sia costretta a pagare il privilegio di vivere tra le spade longobarde. Sappiamo infine che qualcosa cambiò davvero nella politica papale dopo l'incontro con Agilulf. Prima dell'assedio Gregorio vedeva i Longobardi in termini apocalittici. Il Papa era certo che si avvicinasse la fine del mondo predetta dai Vangeli, e forse i Longobardi altro non erano che uno dei cavalieri dell'Apocalisse. Dopo l'assedio, tutto cambia. Pur rimanendo molto cauto e sprezzante nei confronti dei Longobardi, l'opinione di Gregorio per quanto riguarda specificatamente il re sembra essersi radicalmente trasformata, tanto che il Papa si farà garante promotore di un accordo tra il governo imperiale e il re. Non solo, Gregorio infittì anche un'intensa corrispondenza con Teodolinda, che, pur di fede tricapitolina, si fece da tramite tra il re e il Papa. Negli anni Teodolinda ricevette da Gregorio anche dei doni magnifici, alcuni dei quali sono visitabili nel bellissimo museo del Duomo di Monza. Ne parleremo. Questo cambiamento di politica è spiegabile solo se si accetta che Gregorio si convinse che era nell'interesse della Chiesa romana di raggiungere un accordo con i suoi nemici. Gregorio è il primo alto ufficiale imperiale a rassegnarsi al fatto che i Longobardi non possono essere semplicemente sconfitti e scacciati dall'Italia. No, con i nefandissimi Longobardi occorre trattare. Non credo che si sarebbe mai arrischiato a questa politica senza aver fiducia nel loro re. E niente sostituisce una conversazione personale. Paradossalmente, credo contribuì anche il tributo che gli fu estorto. In cambio, Agilulf si fece garante della sicurezza del ducato romano, ed effettivamente, nelle nostre fonti, da questo momento, gli attacchi a Roma cessano pressoché del tutto. Lo stesso non varrà però per la Campania e gli altri territori imperiali. I Longobardi continueranno a fare pressione, in modo da costringere gli imperiali al tavolo delle trattative. Quanto ad Agilulf, credo che si fosse reso conto di non avere la forza per conquistare tutta l'Italia. Una stabile pace era nel suo interesse, in modo da evitare che, alla prima occasione, l'impero inviasse in Italia un altro Narsete con un immenso esercito. Agilulf stava cercando di evitare una futura Busta Gallorum. In seguito a questo incontro, Agilulf tolse l'assedio e tornò a nord, avendo raggiunto i suoi scopi per l'anno, ovvero affermare la sua autorità sui ducati peninsulari e arruolare il Papa nel suo primo tentativo di raggiungere un accordo con l'impero, con il bonus aggiuntivo di aver spremuto il Papa ad un nuovo tributo. Non male per qualche mese di lavoro. Quello che Gregorio non aveva calcolato era che Maurizio e l'esarca avevano delle priorità completamente differenti. Per Gregorio la cosa più importante di tutte era garantire la sicurezza di Roma. Maurizio invece intendeva vincere le sue guerre, come Giustiniano prima di lui. Io credo che l'imperatore avesse un piano ben preciso, da quanto posso ricostruire in tre fasi. La priorità era stata vincere i persiani, e qui Maurizio aveva già completato il lavoro con uno straordinario trionfo. La seconda fase era quella attuale. L'impero doveva concentrarsi necessariamente sui Balcani. Maurizio aveva preso dai suoi errori. La missione italiana del 590 era stata un fiasco che aveva portato solo ad un rafforzamento della posizione dei Longobardi. La prossima volta che Maurizio fosse intervenuto in Italia intendeva farlo in modo decisivo, evitando gli errori degli ultimi imperatori, lui incluso, che avevano provato a risolvere il problema longobardo con l'ausilio dei Franchi e di un numero insufficiente di truppe romane. Per inviare una grande missione di riconquista in Italia, come ai tempi di Giustiniano e di Busta Gallorum, occorreva prima regolare i conti con gli Slavi e i Baian, in modo da poter intervenire nella penisola, avendo la garanzia di non lasciarsi alle spalle i Balcani nelle mani dei nemici e mettendo Costantinopoli in una posizione vulnerabile. Maurizio fu dunque molto indispettito dall'iniziativa papale, ai suoi occhi un atto di insubordinazione, di quasi velato tradimento da parte di uno dei vescovi della Chiesa imperiale. L'imperatore deve aver scritto una dura lettera a Papa Gregorio, che non ci è pervenuta, ma il cui contenuto possiamo dedurre dalla risposta di Gregorio. A quanto pare l'imperatore lo rimproverò di essere sceso a patti con Ariulf di Spoleto, incitando Agilulf ad intervenire a sua volta. Maurizio deve aver accusato Gregorio di essere un uomo semplice, anzi, un monaco ignorante, un uomo senza cognizione dei complicati calcoli politici necessari a mantenere in equilibrio la situazione in Italia. La risposta di Gregorio fu stizzita. È possibile leggerla nell'epistola 40 del suo quinto libro di lettere, datata al 595. Gregorio mantiene tutta la formalità e il rispetto di cui è capace, ma non le manda a dire al suo sovrano:
«Mentre si accingeva a confutarmi su certe questioni, la pietà del mio signore nel volermi risparmiare non mi ha risparmiato affatto. Usando il termine di semplice, con educazione mi si chiama stupido».
Gregorio passa quindi ad elogiare la semplicità negli uomini, vestendosi con orgoglio dell'insulto di Maurizio.
«Io dunque, che sono denunciato nelle serene istruzioni dei miei signori come semplice, senza l'aggiunta di prudente, sono fermamente considerato uno sciocco, visto che sono stato ingannato dall'astuzia di Ariulf. Cosa che riconosco anch'io, perché se non fossi stato sciocco, non sarei capace di sopportare quello che soffro in questo luogo, tra le spade dei Longobardi. E non è tutto. Ho affermato che Ariulf era disposto con tutto il cuore a venire a patti con la Repubblica. Ma al riguardo nessuno mi crede, e mi si rimprovera di aver mentito».
Questo passaggio si riferisce quindi agli eventi del 592. Come detto, Maurizio e Romano debbono essersi lamentati dell'accordo raggiunto da Gregorio con Ariulf, poi rotto da Romano che ha raggiunto in Umbria per riconquistare le città occupate dal duca di Spoleto. Gregorio si giustifica così, accusando allo stesso tempo Romano di essere la causa di tutti i suoi mali.
«Imputo i miei errori all'esarca Romano, che ora interviene e che finge di lottare contro i nemici, ma che al contempo ci vieta di fare pace. Ma se vi è una qualche piccola possibilità di pace con Ariulf, facciamola, poiché i soldati, come egli ben sa, sono stati spostati da Roma. Oltretutto, i teodosiaci che sono rimasti qui non ricevono la paga e a stento si dispongono alla difesa delle mura. E la città, abbandonata da tutti, se non conclude una pace, in che modo potrà resistere?»
Come sempre, Gregorio rivendica la sua politica, tutta concentrata sulla sicurezza di Roma, mentre l'esarca e Maurizio avevano probabilmente accusato il Papa di non guardare al quadro generale. Gregorio, però, non ha ancora finito e rivendica anche la politica con Agilulf.
«Dopo questo colpo, ancora più pesante fu l'arrivo di Agilulf. Tanto che vidi con i miei occhi i miei concittadini romani legati al collo con corde, come cani, pronti a essere portati in Francia per la vendita. E, poiché noi eravamo all'interno della città sotto la protezione di Dio, sfuggimmo alle sue mani. E a Ravenna si cercò una ragione per farci apparire colpevoli, vale a dire perché il grano custodito in città era scarso, quando è noto che questo non può assolutamente essere tenuto a lungo e in grandi quantità in questa città, come ho già avuto modo di dimostrare».
Gregorio rimanda insomma al mittente le accuse di essere negligente e fa passare sotto silenzio il suo ruolo di negoziatore con Agilulf, che però possiamo dedurre da altre lettere inviate a Ravenna e alla stessa Teodolinda. La frizione con l'imperatore deve essere stata palpabile, ed è evidente l'irritazione di Maurizio verso questo papa attivista e indipendentista. Nel 596 le trattative tra Agilulf, l'esarca e Gregorio erano però ad un punto morto. Gregorio si era offerto come garante delle buone intenzioni del re Longobardo presso il governo imperiale, ma il Papa pensava chiaramente che l'esarca lo stesse imbrogliando, sabotando i suoi tentativi di trattativa di una tregua. Agilulf sfruttò questi anni interlocutori per intervenire nel Triveneto. I duchi di Verona, Ceneda, Vicenza e Cividale restavano lontani dal suo regno e fu in questi anni che l'Austria fu ricondotta all'interno dei domini del nuovo regno dei Longobardi, in una serie di campagne nella regione tra il 595 e il 598. Mentre era occupata a nord, Agilulf sguinzagliò a sud il duca di Benevento. Il ducato romano non doveva essere toccato dopo l'accordo con Gregorio, ma lo stesso non valeva per gli altri territori imperiali. Va detto che queste campagne possono essere state anche decise da Arrikis in autonomia, ma dubito che questo fu il caso dopo il fallimento di Arrikis e Ariulf nel 592 e la prova di forza di Agilulf nel 593. Comunque sia, nel 596 fu saccheggiato il territorio della città di Capua, mentre Arrikis prese la grande fortezza di Nola, uno dei centri più difendibili della Campania. Perfino la quasi imprendibile Amalfi fu minacciata dalle truppe del duca di Benevento. Nello stesso anno, Arrikis riuscì a conquistare temporaneamente Crotone, città che fu però presto ripresa dagli imperiali poco tempo dopo. Costantinopoli non poteva permettersi che un porto indispensabile alla logistica imperiale tra i porti balcanici, la Sicilia e Roma, cadesse in mano di Benevento. Le campagne di Arrikis causarono un grande sconvolgimento in tutta la regione. Molti abitanti del sud Italia furono fatti prigionieri dal duca, ma furono poi riscattati nel 597 da Papa Gregorio, che usò a tal fine dei fondi ricevuti dalla sorella dell'imperatore, Teoctista. In questo frangente, l'irritazione di Gregorio con Romano raggiunse livelli senza precedenti. Per Gregorio era ormai evidente che era indispensabile una pace con Agilulf, che includesse però anche il duca di Benevento e quello di Spoleto, i due duchi che guardavano più minacciosamente ai territori cari alla Chiesa di Roma, ovvero la fascia costiera tirrenica tra Roma e Napoli. Sappiamo dell'animosità di Gregorio a riguardo di Romano anche grazie ad una lettera che indirizza al vescovo di Sirmio, nella quale scrive:
«Non possiamo in nessun modo descrivere, fratello santissimo, ciò che soffriamo in questa terra per mano del tuo amico, il patrizio romano. Eppure, posso dire che la sua malizia verso di noi ha superato perfino le spade dei Longobardi. Così che i nostri nemici, che ci uccidono, sembrano più gentili nei nostri confronti dei magistrati della Repubblica, che con la loro malizia, le loro rapine e i loro inganni ci logorano di ansia».
Gregorio però non sapeva che non si sarebbe dovuto preoccupare a lungo di Romano. Il capace generale orientale morì di morte naturale nel 596. Maurizio si affannò ad inviare un successore, che però non arrivò in tempo per la campagna di quell'anno, ma solo per quella del 597. Callinico, questo il suo nome, si dimostrerà un esarca più malleabile di Romano. Per capire come mai, dobbiamo tornare sul fronte principale della guerra al 596, la frontiera danubiana. Il generale Prisco, nella primavera del 595, mosse contro il Kagan degli Avari, il sempiterno Bajan. Con sé deve aver avuto un esercito imponente, tanto che Bajan abbandonò Singidunum, la moderna Belgrado, dando ordine che la fortezza fosse smantellata. Prisco riuscì a giungere in città con un'audace manovra della flotta danubiana, prima che i lavori fossero completati. Il generale romano rifortificò la città, in modo da utilizzarla come base delle operazioni contro gli avari. Prisco continuò a rafforzare le difese danubiane lungo tutto il 596, ristabilendo de facto l'antica frontiera. Decine di fortezze che non vedevano da decenni una presenza imperiale furono rioccupate. Il Kagan però non restò a guardare e nel 597 lanciò una massiccia invasione dell'impero non dal lato più prevedibile, ovvero da Belgrado e dalla via militare dei Balcani, ma verso la foce del Danubio. È probabile che questo sorprese i romani, che avevano disperso le loro forze in più punti con l'obiettivo di espellere gli slavi, e il cui esercito principale era Belgrado. I romani si ritrovarono incapaci di affrontare una grande concentrazione di forze sul lato del Mar Nero. Bajan avanzò di nuovo fino ai dintorni di Costantinopoli e Maurizio fu costretto a raggranellare tutte le forze a sua disposizione, incluse le fazioni del Circo e gli Excubitores, con l'obiettivo di presidiare le lunghe mura di Anastasio. Ad aggiungere sale sulle ferite, la peste tornò a Costantinopoli in una delle sue regolari visite, con l'unico vantaggio di colpire anche gli avari. Per entrambi i duellanti era il caso di porre fine allo scontro e Bayan alla fine decise di tornarsene in Pannonia dietro pagamento di 120.000 solidi d'oro, la cifra più alta che avesse mai estorto a Maurizio. In tutto questo, l'imperatore non richiamò a Costantinopoli l'esercito in Illirico, segno che non voleva indebolire i territori appena riconquistati. A Maurizio, mi pare, non mancavano mai coraggio e determinazione. Se fossi stato Bayan, non sarei stato affatto tranquillo di ricevere il pagamento. Era evidente che l'imperatore non poteva più permettersi di tenere il suo vasto esercito sul campo e pagare in contemporanea l'esorbitante tributo agli avari. Pertanto anche questo accordo era destinato ad avere vita breve. Maurizio sarebbe presto tornato all'assalto di Bayan, più prima che poi. Nel frattempo però, il nuovo esarca Ravenna non avrebbe potuto contare su rinforzi. La fase 3 avrebbe dovuto attendere. È per questo che credo che le istruzioni che l'esarca callinico ricevette da Maurizio furono diverse da quelle di Romano. Quest'ultimo aveva avuto il compito di mettere costante pressione sui Longobardi, allo stesso tempo rifiutando ogni trattativa che ne riconoscesse il regno. Callinico invece si mise subito all'opera per cercare un accomodamento con Agilulf. Gregorio Magno ritiene che tutto questo dipendesse dall'indole del nuovo esarca, più collaborativo ed accomodante. Può essere che questo sia stato un fattore, ma credo che il cambio di politica si debba più al capufficio di Callinico, che vedeva sfumare l'opportunità breve di una campagna italiana e aveva tutto l'interesse ad evitare che Agilulf si alleasse con Bayan. Su mandato dell'esarca, Gregorio inviò un emissario a Milano per trattare con Agilulf e a quanto pare tutto il 598 fu assorbito dalle complicate trattative che coinvolsero con tutta probabilità anche Ariulf e Arichis, i duchi di Spoleto e Benevento. Nonostante ciò, a fine 598 si giunse infine ad un accordo quadro di tregua che sarebbe valso a partire della primavera del 599 e sarebbe durato per 3 anni. Rinnovabili. Ovviamente i romani dovettero allargare i cordoni della borsa. Gregorio era al settimo cielo e ringraziò sentitamente il re e la regina in 2 epistole che ci sono giunte. Citiamo quella da Agilulf.
Ringraziamo Vostra Eccellenza che, ascoltando la nostra supplica, ha concluso una pace che possa essere vantaggiosa per entrambe le parti. Soprattutto lodiamo la vostra prudenza e bontà, poiché scegliendo la pace avete dimostrato di amare Dio, che ne è l'autore. Perché, se purtroppo non fosse stata fatta la pace, che altro? Sarebbe continuato lo spargimento del sangue dei nostri miserabili contadini, il cui lavoro arricchisce entrambi.
Gregorio inviò perfino dei grandi doni ad Agilulf, forse anche la bellissima chioccia con 7 pulcini, tutta in oro, oggi custodita nel tesoro del Duomo di Monza. A riguardo del tesoro di Monza, il pezzo più importante di tutti è senza dubbio la corona ferrea di Lombardia, forse la corona che ha cinto il numero maggiore di grandi personalità nella storia. Un tempo si credeva che la corona dei Longobardi fosse stata fatta realizzare dalla stessa Teodolinda, segno che il collegamento tra questa corona e il regno dei Longobardi risale al suo regno. Come ho già riferito, le recenti analisi scientifiche hanno appurato però che questa straordinaria corona è molto più vecchia, risale almeno al V secolo ed era probabilmente la corona degli ultimi imperatori dell'Occidente, andata a Costantinopoli con le altre insegne imperiali nel 476, per poi essere restituita a Teodorico nel quadro del suo accordo con Anastasio. Realisticamente fu recuperata dai Romani orientali quando presero Ravenna, nel 540, ponendo fine al regno di Witigis, oppure fu recuperata nel 553, quando Narsete conquistò Capua. Come finì dunque nelle mani dei re Longobardi? È possibile che uno dei punti del trattato del 599 riguardò proprio la corona, richiesta da Agilulf e Teodolinda come simbolico ponte tra il loro regno e quello di Teodorico, come ulteriore simbolo della legittimità a governare del Regno d'Italia e come riconoscimento formale da parte dell'impero dell'esistenza del regno. La corona era un simbolo e i simboli sono qualcosa di molto potente. Che la coppia reale lo ritenne un fatto di straordinaria importanza è dimostrato dalle loro azioni. Agilulf e Teodolinda vollero sottolineare in tutti i modi la nuova realtà del loro regno ricostituito, edificando dei nuovi monumenti. Infatti Teodolinda fece erigere a Monza un grande palazzo reale, per quanto sappiamo riutilizzando una villa estiva di Teodorico. Il palazzo fu decorato con magnifici affreschi che raffigurano i Longobardi e la loro storia. Purtroppo sono andati perduti, ma in parte sono descritti da Paolo Diacono, che li aveva visti.
In quelle pitture si mostra chiaramente il modo con cui, in quel tempo, i Longobardi si tagliavano i capelli, si vestivano, che aspetto avevano.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Tenevano nuda la parte posteriore del collo, radendosi fino alla nuca, e davanti lasciavano cadere i capelli sino alla bocca, dividendoli in due parti con una scriminatura sulla fronte. I vestiti erano ampi, fatti soprattutto di lino, come sono soliti portarli gli anglosassoni, ornati di liste piuttosto larghe, intessute di vari colori. Portavano calzari aperti fino all'alluce e fermati da lacci di cuoio intrecciati.
È una descrizione importantissima per gli storici, perché ci dà informazioni fondamentali sulla cultura dei Longobardi, chiaramente già perdutasi ai tempi di Paolo Diacono, che ne parla al passato. Il passo testimonia inoltre l'avvio dell'arte nel regno longobardo e la precisa volontà di Teodolinda di rappresentare i costumi nazionali del suo popolo. Intorno a questi anni, Teodolinda fece costruire la cattedrale di San Giovanni a Monza, la prima cattedrale cattolica costruita dal regno. In questa chiesa, l'attuale Duomo, furono quindi custoditi i doni ricevuti da Gregorio Magno e anche la celebre corona, e quest'ultima è ancora lì. Monza, fino a questa data un piccolo borgo romano, divenne quindi una sorta di seconda capitale per il regno, con la vicina Milano. Due città che, come può testimoniarvi qualunque conoscitore della Brianza, da allora sono sempre andate d'amore d'accordo. Purtroppo non ci è giunta alcuna storia definitiva a riguardo, quindi questa mia ricostruzione sulla storia della corona è solamente questo, una ricostruzione e un'ipotesi. Ma mi piace immaginare che il VI secolo si sia chiuso così, con un re d'Italia che raduna i dignitari del regno nel palazzo che era stato di Massimiano il Tetrarca, a Milano. Qui, in un atto di supremo simbolismo, il re avrebbe messo sul suo capo la corona che era stata degli imperatori dell'Occidente e di Teodorico. Sembrerebbe un buon momento per chiudere la storia del VI secolo, eppure non sarebbe del tutto corretto. Non sappiamo se le cose andarono davvero così, abbiamo solo degli indizi e delle moliche di pane. Inoltre abbiamo ancora degli importanti eventi da coprire, perché la pace appena firmata non era destinata a durare, nonostante tutta la buona volontà di Gregorio e di Agilulf. Perché? Per chiudere la narrazione di questo interminabile secolo, occorre parlarvi di un'altra grande tempesta che giungerà a squassare il mondo romano e tutta la civiltà mediterranea, aprendo un futuro che nessuno dei contemporanei può ancora immaginare. Un vento gelido sta per levarsi da est e non possiamo terminare finché non si sarà levato. Prima di parlarne però, nel prossimo episodio andremo ad analizzare, come promesso, il fondamentale papato di Gregorio Magno. Si tratta di un tema importante, perché con Gregorio si può dire che la terribile crisi dell'autorità papale seguita al disastroso papato di Vigilio inizia ad essere sanata. Alla prossima settimana, dunque, quando scopriremo il ruolo di Gregorio nell'influenzare la Chiesa, la politica, l'economia e la società del suo tempo. Grazie mille per l'ascolto. Grazie a Riccardo, Valeria e Caterina per aver prestato la voce al podcast. Grazie di cuore ai miei sostenitori a livello Dante Alighieri, Massimiliano Pastore, Musumeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco il Nero e Massimo Ciampiconi. Oltre che Leonardo da Vinci, Paolo, David, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Jerome, Diego, Francesco, Alancic, Flavio Edoardo, Stefano, Luca, Carlotta, Maria Teresa, Nicole e John. Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast e il mio sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. Se il podcast vi interessa, vi ricordo che un modo gratuito di sostenerlo è di lasciare una recensione su iTunes. Vi ricordo che potete sostenere il podcast con una semplice donazione o sottoscrivendo un abbonamento a Patreon, Taipei o su YouTube. Sul mio sito italiastoria.com trovate tutte le risorse, con mappe, genealogie e i testi del podcast. Seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter. Alla prossima puntata!
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.